Son buone, però temi importanti che ci sono da affrontare, ma anche il metodo che userò. Temi sono quelli che venivano annunciati prima da Roberto e anche con il discorso con i nostri preti, e cioè vorremmo riscoprire la gioia del Vangelo e la nostra fede. Domani la fede in Gesù, e quindi il centro sarà spostato su di lui e sulla sua proposta, e dall'altro invece pensavo di fare è un po' un discorso nuovo, perché è il Papa che ci suggerisce, dice che non esistono discepoli, ma esistono discepoli missionari, cioè se siamo diventati cristiani, non lo siamo per salvarsi l'anima, come si diceva una volta i nostri preti, ma siamo per essere missionari, per andare ad annunciare agli altri il lieto messaggio di Gesù. Questo dovremmo affrontare la terza sera, anche perché di questi tempi o fate voi missionari, se no noi preti non siamo più, non abbiamo più la possibilità di avvicinare tanta gente come invece l'ha avvicinata voi. Ecco, questi sono i tre temi. Il metodo che ho usato, voi avete visto, avete sotto un banco con un foglio, foglio, ogni sera lo avrete sulla quattro pagine, dove ho messo dei testi vari, tra cui anche quelli della Bibbia. Io commenterò quelli della Bibbia e poi faremo uno stacco di 5 minuti di silenzio, di interiorizzazione, e poi anche alla fine lo stesso, altri 5 minuti. Poi invece concluderemo con la recita, la preghiera della compieta, che è una preghiera che ormai si va diffondendo, è nata veramente monastico, però ormai tutti i cristiani, tanti cristiani in famiglia lo fanno, e quindi anche noi concluderemo il tutto in un'oretta, quindi se qualcuno deve mettere la sveglia, la mette tra 55 minuti. Va bene, cominciamo allora. Ha scritto lì: la fede è la forza della vita. È posto, Ebreo dice, se l'uomo vive significa che in qualche cosa crede. Se non credesse che bisogna vivere per qualche cosa, egli non viverebbe. Se non vede e non capisce l'illusorietà del finito, egli crede in questo finito. Cioè, se non ci crede a qualcosa di più, crede almeno che nell'oggi. Se capisce l'illusorietà del finito, egli deve credere nell'infinito. Senza la fede non si può vivere. Oggi affronteremo il tema della fede di ogni persona, della fede religiosa, non della fede in Gesù, che affronteremo domani. È un santo ulteriore quello della fede in Gesù, è una virtù teologale, è un grande dono, ma la approfondiremo domani. Allora, io ripercorro un po' quella che è la storia del popolo ebraico, che è del Primo Testamento, perché è la storia di una ricerca religiosa della vita. Per tanti secoli abbiamo pensato che la Bibbia fosse un libro di scienza, tant'è vero che c'è stato lo scontro tra evoluzionismo e creazionismo. E invece è un libro che dice la fede, il lento farsi spazio della religione dentro la storia umana. È un percorso che ha il suo senso e che poi ha portato a Gesù, ebreo, e ha portato a noi. Allora, in che cosa credevano gli ebrei? Nella loro lunga storia di liberazione, la prima cosa in cui hanno creduto è stato che se c'è un Dio, è un Dio creatore. È troppo bello il mondo in cui noi viviamo, la sembra che abbia sparso tutto quello che anche di più di quello, è uno sprecone per certi versi. Io ricordo una volta che andavo a Cappellano da queste parti, tra l'altro, che andavo, allora non c'erano le macchine, avevo la Vespa, che c'era ancora, e andavo a fare l'assistente dei campi scout. E due giorni me li chiedevo per me, prendevo e andavo su fin dove potevo, fin dove teneva questa piccola, quel piccolo passaggio che mi veniva dato, poi andavo su un po' più su e lì piantavo la mia tendina e stavo lì il giorno dopo, la notte, il giorno dopo, poi tornavo la sera. E ricordo che una volta eravamo sulla zona di Caseramato, sotto di lato, avevamo il campo lì, sono andato, sono arrivato con lo scuro perché avevo già messo un po' di più, ho passato una specie di valico, ho trovato una specie di spianata in mezzo ai sassi, una specie di anfiteatro, piantato la mia tendina e poi ho dormito, mi tenevo sempre l'accetta vicino, perché era un po' di... E ho dormito, ho riposato fino a un silenzio meraviglioso. Una mattina dopo mi sveglio, mi ero accampato in un prato di stelle alpine e di rotondi e ho detto, ma guarda, se non c'ero io nessuno li avrebbe visti. E ti viene spontaneo l'inno di grazia al Signore per le cose belle che ci sono e di cui verso qui non abbiamo neanche l'attenzione, perché sono tantissime, non sono solo i fiori, i fili d'erba, pensate solo alla creazione come è scritta, è uno stupore continuo, fino all'uomo, alla persona umana, bellissima, non solo nel volto, ma in quello che lui è, nella capacità che abbiamo di amare, di relazionarsi, di operare, di aiutare. Ecco, questa domanda sul da dove veniamo e dove andiamo è una domanda fondamentale per ogni religione. Le religioni nascono da chi si interroga, che senso ha vivere. E qui cito un attimo il Concilio Vaticano II, di fronte alla evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi più fondamentali. Che cosa è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa valgono queste conquiste pagate a così caro prezzo? Stiamo rovinando proprio anche questa bellezza del mondo che il Signore ci ha dato, compreso l'uomo. Che apporta l'uomo alla società e cosa attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa morte? Io penso che ciascuno di noi queste domande prima o poi se le pongono e sono quelle che fanno da substrato alla nostra fede, al nostro venire in chiesa e al nostro operare per il bene dell'umanità, di quella fetta dell'umanità in cui il Signore ci ha posto. Penso proprio che questo ci sia. Ci sono dei momenti in cui non ci badiamo queste domande, ma ci sono sempre nel nostro cuore ed emergono in certi momenti di difficoltà nella vita o di scoperta di una bellezza di qualcosa che non pensavamo. Emerge questa domanda e poi si fa magari anche per noi subito preghiera. L'Antico Testamento aveva maturato una scelta, verso la fine però, siamo nel 50 prima di Cristo, Alessandria d'Egitto, c'è cioè un ebreo, filosofo, che conosce molto bene anche la filosofia greca, che matura delle cose, dei pensieri, che in tutta la storia del popolo ebraico non era presente. E dice così, nel libro della Sapienza, tutto il mondo davanti a te, Signore, come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi al peccato degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutto ciò che esiste e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neanche creata. Come potrebbe esistere una cosa se tu non la vuoi? O continuare ad esserci se tu, dopo averla chiamata, non la tieni in vita? Sì, tu hai compassione di tutto, perché tutto è tuo, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito è incorruttibile è in tutte le cose. Brano c'è nel capitolo 11 di questo libro della Sapienza, e immediatamente prima il buon ebreo si chiede: ma perché Dio, che ha liberato il suo popolo dagli egiziani e poi dalla tentazione dei cananei nella terra promessa, non li ha fatti fuori tutti? È così semplice, così noi stavamo bene, finalmente in una terra senza nemici e senza. E la risposta che questo saggio filosofo e credente ebreo si dà è questo: no, Dio ha compassione, Dio aspetta, Dio vuole e dà a tutti, per cui per lui tutti sono preziosi. È un'affermazione forte, maturata, come dicevo, proprio prelude poi a quella che sarà anche la venuta di Gesù. Tutto il mondo davanti a te, Signore, come polvere sulla bilancia, non pesa niente la polvere, eppure per il Signore è importante. Come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra, si dissolve subito, come è la vita umana, eppure per il Signore è importante. Tu hai compassione di tutti, noi sappiamo cos'è la compassione, patire con, il soffrire con, il gioire con. Il Signore è con noi e si mette dalle nostre parti, non è uno che giudica dal di fuori e che taglia le persone. Voi sapete la psicologia della personalità, che ci sono a un certo punto le sensibilità, c'è chi è sensibilità a un campo di coscienza aperto o chiuso. Ecco, quello chiuso vive solo il suo punto di vista e gli altri devono venire dentro al suo punto di vista, altrimenti lo eliminiamo. Quello che ha un campo di coscienza aperto invece si pone anche dal punto di vista dell'altro e quindi riesce a dialogare, riesce ad aiutare, riesce a far stare insieme. Così dice questo autore: il Signore è così, ha un campo di coscienza grande. Tutto tu puoi, Signore, non guardi al peccato degli uomini, che questo è un salto di qualità. Tutta la storia del popolo ebraico, anche le belle preghiere che abbiamo nella chiesa di perdono, partono proprio dalla confessione del peccato grave di Dio che si arrabbia. Invece non guardi al peccato degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutto ciò che esiste e nulla disprezzi di quanto hai creato. E poi c'è l'affermazione che se esistiamo è perché il Signore ci mantiene in vita. Perché la vita che il Signore ci dà non è data una volta per sempre, la vita va mantenuta ed è il Signore che ci mantiene. Questa è la convenzione. Se tu o continuare ad esserci qualcosa se tu, dopo averla chiamata, non la tieni in vita. E poi l'affermazione finale: Signore, tu sei amante della vita. Di solito usiamo questo termine, amante della vita, per dire di un uomo che esprime tutte le sue possibilità, la sua gioia di vivere, ma pensa più alla realizzazione di se stesso. Il Signore invece è amante della vita, perché pensa alla nostra realizzazione. Questo branetto, uno dei tanti che ci vengono dati dal Signore, dalla parola del Signore, dalla storia ebraica, dobbiamo riprenderlo soprattutto in certi momenti in cui di fallimento, in cui ci sembra che tutto ci crolli addosso. Quando magari perdiamo il lavoro, o la nostra impresa sta crollando, o la nostra famiglia si sta rivedendo, leggerla e convincersi che così è, il Signore non ci abbandona mai, ci mantiene, ci abbraccia, ci sostiene in ogni attimo della nostra esistenza, è importantissimo, fino alla morte, perché la morte è l'ultimo buttarsi tra le braccia del Padre. Continua questa riflessione. riflessione, posso fare un quarto d'ora, poi un quarto d'ora, è così anche per te, fratello e sorella, felice di vivere. Ti riconosci creatura di Dio, capolavoro di Dio, e te lo ripeti forte quando attraversi momenti difficili della vita, perché sai di essere amato da Dio, sempre e senza condizioni. Perfino quando l'economia di tutti i colori, Dio c'è e ci aiuta ad emergere, a crescere. C'è una vitalità in noi che non dipende da noi, ogni persona umana. Negli anni 70, 80, un po' una parola troppo grossa, ho accompagnato un po' il nascere di una comunità della comunità terapeutica per tossicodipendenti. E quello che mi ha colpito è questo, che questi ragazzi che arrivavano a larve umane, incapaci di intendere e di volere, mi hanno menato da per tutti i cantoni, dando io credibilità, invece era tutto falso. E poi invece attraverso quello che è il metodo, il progetto uomo, pian piano, vedevo che riemergeva in loro il mistero della persona umana, che ufficialmente non veniva fuori e che non era subito percepibile da chi li avvicinava, un drogato, cosa vuoi farci? E mi è venuto in mente quando poi come vicario sono andato a visitare negli anni 90 un po' le nostre missioni, le nostre parrocchie, fide e dono, quelle che sono servite direttamente dai nostri preti, che in Amazzonia c'è allora, se non so se hanno risolto il problema, la transamazzonica che volevano farla perché dovevano essere una strada e non riuscivano a finirla perché dalla mattina alla sera veniva su in mezzo all'asfalto un pollone che poi diventava un cespuglio e un albero e quindi non riuscivano proprio a fare manutenzione. E questo filo d'erba che rompe anche l'asfalto, lo possiamo constatare anche noi, è l'immagine che mi è venuta sempre quando avvicinavo dei giovani o delle persone distrutte, perché in noi c'era la vita, il dono della vita, il Dio creatore che operava. Questa è una convinzione che l'ho proprio sperimentata continuamente nella mia vita di prete, di vicario, ma magari voi la fate, avete più, anche più esperienza di me. Ecco, c'è un salmo bellissimo che vorrei adesso, perché scrivo qua, sei amato dalla vita, sei dato a Dio sempre. Il Salmo 8, ho scelto questo, avevo scelto prima il Salmo 103-104, dove ripercorre tutta la Genesi in forma di lode al Signore, che ormai ve la potete riprendere a casa. Ma invece ho preso questo, perché sento che Cristo ci aiuta molto nella preghiera, a cui ci dedichiamo adesso da 5 minuti. È un Salmo, lo leggo prima. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio i nemici e i danni. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero, l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore l'hai ordinato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto è posto sotto i tuoi suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto ammirabile il tuo nome su tutta la terra. Bellissima presentazione. Il testo è immaginabile che è stato composto da un pastore, un po' letterato perlomeno. E in una di quelle notti in cui assisteva al suo gregge, lo custodiva, e quelle notti della Palestina, ma anche di tanta parte del mondo, c'è invece l'inquinamento della luce elettrica, noi ormai l'abbiamo perso completamente, adesso ci mettiamo anche il laser per farci perdere il cielo stellato di Questo è lì, io credo che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, magari in montagna, se siamo andati in Africa o nelle terre non abbiamo abitato, vedere il cielo è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, da dove tu vedi che ci siano 3-4 stelle, sono migliaia e migliaia. E allora poi noi adesso abbiamo anche la coscienza di cos'è questo cielo stellato, che non è il firmamento, la cappa. Allora la scienza di allora diceva dove Dio aveva appeso le stelle, ma è uno spazio immisurabile dall'uomo. L'uomo che si monta la testa perché è riuscito a fare la schittadina appena ad arrivare sulla Luna o poco più, e siamo dentro ancora al nostro sistema solare che fa parte di una galassia e poi hanno scoperto ormai migliaia, credo, di galassie, di tante. Siamo veramente una piccola cosa, e quest'uomo lo sente, però sente che questa piccola cosa che noi siamo è amata da Dio, è apprezzata da Dio, gli vuole bene. E allora quanto è mirabile il tuo nome, il nome è una manifestazione di quello che uno è, di Gesù, di Dio che si manifesta con la bocca dei bimbi e dei lattanti, perfino loro capiscono che la cosa stupenda che è la creazione e che è l'uomo. Purtroppo, se poi si dimentica di restare bambini o lattanti, e da grandi rischiamo poi di dimenticarci la bellezza delle cose che abbiamo e o che vediamo. Hai posto una difesa per ridurre il silenzio. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle, ecco la domanda: che cosa è mai l'uomo? Poco meno di un Dio l'hai fatto. E gli hai dato tutto alle tue mani, alle sue mani, e qui cita un po' la Genesi, i greggi, gli armenti, perché potessero usare e servire al bene dell'uomo e dell'umanità. E poi la conclusione, la preghiera: o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome sotto. Ecco, questo è il primo punto, la prima parte di questa sera. E io adesso vi invito, in un momento, 5 minuti, non di più, altrimenti non ci stanchiamo, credo che arrivate dal lavoro, tornate piene, così, a pensare un po' alla nostra vita alla luce di questo grande dono che è di essere, di esistere. A cominciare da ringraziare coloro che ci hanno fatto esistere. E qui voi lo sapete, una persona umana vive se due sposi vogliono farli vivere. Se loro dicono no, non vivono. Cioè l'esistenza umana ci è stata data come un dono formidabile. Io dico sempre che le mamme e i papà vanno in paradiso dirette, non solo perché hanno dato la vita e la forma di collaborazione più grande che ci sia tra loro e Dio, ma anche perché poi dar la vita non è finita, come diceva prima il libro della Sapienza, bisogna mantenerli ed educarli fino alla maturità dell'amore e del dono di sé. 5 minuti. In tutte queste 3 sere ci sarà questo momento che ho titolato Momento Meditativo, come suggerimento, ma è un momento di interiorizzazione, di preghiera proprio nostra personale, perché il rischio che abbiamo, domani lo affronterò un attimo perché si può affrontare tutto, che le nostre preghiere diventino un recitare delle formule. Le preghiere non sono una preghiera, che prima abbiamo fatto la preghiera, abbiamo letto insieme con lo Spirito Santo, ma quanto è entrata nella nostra vita, è diventata preghiera mia. Perché per farlo non ci vuole calma, ci vuole interiorizzazione, nella profondità di noi stessi troviamo il Signore e la capacità di riscoprire la bellezza della vita. Comunque, domani affronteremo questo tema anche. Allora, la seconda parte, la fede nel Dio Redentore. Il popolo ebraico ha detto a un certo punto: se c'è un Dio, uno che è dalla parte di chi soffre, è dalla parte dell'oppresso, è dalla parte di chi non ha i propri diritti e non ha rispettato, se c'è un Dio. Altrimenti poteva starne a fare quello che faceva. Ed è stato un secondo passaggio per loro molto interessante, partito proprio dalla liberazione dall'Egitto, cioè schiavi in Egitto sfruttati, loro sentono una fatica enorme perché prendono in giro, vorrebbero un pezzo, ci sono, non ci sono, tornano indietro, è meglio stare di là, almeno non si muoiono di fame, eppure sentono che il Signore, se c'è un Dio, è un Dio che sta dalla parte degli oppressi, è il Dio redentore. Affrontiamo un po' questa tematica adesso subito. Sì, ma se Dio ha fatto il mondo e l'uomo così bello, perché il male attraversa ogni attimo di storia, ogni uomo, ogni popolo, ogni nazione, ogni uomo? Ti chiedi se è possibile sconfiggerlo e se sarà sempre peggio. Oggi più che mai, credo, forse perché i mass media ci portano in casa le tragedie del mondo. Noi facciamo di tutto per dimenticarle, ma per noi credenti, per noi anche discepoli di Gesù, non possiamo non portarci nel cuore queste sofferenze, questi immani popoli, questo numero infinito di persone che non sanno dove andare, dove depositare la propria famiglia. Ognuno di noi ha esperienza di quello che è la bellezza della famiglia, dei bambini, degli anziani, la cura se qualcuno sta male, invece c'è gran parte delle persone del mondo che non hanno il necessario per vivere o il minimo per poter vivere. E poi questo è originato tante volte da cause che sono anche, di cui siamo colpevoli anche nel mondo occidentale, per lo sfruttamento di queste cause. Un missionario che era nella parte nord del Congo, una volta l'ho sentito gridare su una chiesa, ha detto basta con i diamanti, voi non sapete che vengono pagati niente, quanta gente muore per i vostri diamanti. E l'ha detto credo che c'era una signora che era arrivata ma per dire queste persone che vivono a contatto con le sofferenze più grandi, è chiaro. E anche il popolo ebraico si è chiesto, insomma, questo Dio redentore, cioè è possibile superare il male, la morte stessa? E qui ritorno su questo libro saggio, del libro della sapienza, capitolo secondo questa volta, dove all'inizio di questo libro dice che in fondo le persone si dividono in due, la Bibbia è così, taglia qua maniera. In due possibilità, o sei empio o sei pio. Se sei pio, sei un credente che hai un progetto di vita, che credi in un Dio, che lavori con Lui. Se sei un empio, pensi solo a te stesso, non usi la testa, non ti interroga più sulle cose. Allora, la creazione da dove viene? Sentite qui la risposta di questi empi, come viene detto nel libro della Sapienza. È una constatazione della prima parte. La nostra vita, dicono, è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore, spenta la quale il corpo diventerà cenere e lo spirito svanirà come aria sottile. Il nostro nome cadrà con il tempo nell'oblio e nessuno ricorderà le nostre opere. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia messa in fuga dai raggi del sole, abbattuta dal suo calore. Passaggio di un'ombra è infatti la nostra esistenza e non c'è ritorno quando viene la nostra fine, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. stiamo l'attimo presente, cerchiamo di sfruttare il più possibile quello che stiamo vivendo. Diamo libero sfogo ai nostri bisogni. Esche, quel bellissimo libro che è comunque dice della prefazione, è un filosofo ebreo, dice che oggi si muore di più da epidemia di bisogno che non da epidemia di virus, perché la gente fa morire se stessa perché rincorre soltanto il bisogno, di esserci, di apparire, di avere, eccetera, eccetera. Allora torno alla seconda parte di questo brano, e invece traduce in scelte concrete sempre questi empi. Venite dunque e godiamo dei beni presenti, gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza, saziamoci di vino pregiato e di profumi, non ci sfugga alcun fiore di primavera, coroniamoci di boccioli di rosa prima che avvezziscano. Nessuno di noi si è escluso dalle nostre dissolutezze, lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto che è povero, non risparmiamo le vetove, ne abbiamo rispetto per la canizia di un vecchio attentato. La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. È crudele questa lettura che ci fa il libro della Sapienza, però forse proprio al 100%, ma è un po' il pensare o il non pensare di tanta gente, credo che anche oggi. Vediamo, diamo libero sfogo alle nostre cose, ai nostri desideri. Ecco, un santo diceva, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. L'uomo biblico constata, continuo, credo che il tempo sta un po' passando, che anche in te, in me, in ogni uomo si annida il male. E qui ho fatto un salto, perché volevo prendere un testo dell'Antico Testamento, che sarebbero stati, ma trovo più eloquente quella della riflessione di Paolo ai Romani. La lettera ai Romani è bellissima. All'inizio dice, si interroga, come mai è arrivato Gesù, ha fatto quello che ha fatto e non ci hanno creduto. E allora dice, gli empi, cioè i pagani, si sono fermati alla bellezza della creazione, delle cose, e però non si sono inginocchiati di fronte al creatore, non sono andati, ci sono inginocchiati di fronte alle cose, agli idoli. Mentre gli ebrei, l'accusa, è quello che avevano la legge e quindi si presentavano quasi arroganti di fronte al Signore, noi abbiamo fatto questo, questo, questo. Quindi, e siccome il Signore va a scardinare la legge, perché porta e sintetizza tutto nella nuova creazione, nell'amore, la legge dell'amore, e anche il Tempio, vedremo domani, è chiaro che questo sconferma tutto. E allora il capitolo 7 dice, fa una riflessione su se stesso, ma lo dice a nome di ogni uomo, non riesco a capire ciò che faccio. Infatti, io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. San Paolo. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, va bene. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so, infatti, che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge, quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Ricordate, nella Genesi, il peccato è accovacciato alla porta della tua casa. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione è la legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo mutato a morte? Fondo dice: io voglio il bene e non ce la faccio a farlo. È la nostra storia, credo. Quanto desiderio, quanto sentiamo che sarebbe bello vivere così, fare questo, impegnarsi in questo modo. Invece poi veniamo travolti dal quotidiano. E lui, San Paolo, dice: dentro di me c'è quasi un fascio di energie incontrollate e incontrollabili che non riesco a dominare. Chi mi libererà? Chi mi farà questo cuore capace di amare, di scegliere bene? Cioè, ho saltato il versetto che segue subito perché dice, comincia la seconda parte di questo pezzo dicendo: siano rese grazie il Signore che in Gesù risorto ci ha dato la vita nuova. È così. Ecco, tu vedi e sai, e lo vedi questo perseverare del male a tutti i livelli in ogni luogo della terra. Anzi, sembra che prenda sempre più il sopravvento, ma non ti rassegni. Non ti rassegni. Con gli ebrei ti rendi conto che se esiste un Dio, questi deve essere un redentore, un liberatore. E leggo dal libro d'Esodo: il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sopravviventi. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gerusalemme. Ora dunque, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora va, dice Mosè, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Ecco, questa seconda immagine di un Dio redentore, io sento che non siamo ancora arrivati a Gesù. Gesù poi ci darà il volto vero di Dio creatore, Dio redentore, ma siamo ancora nella storia dell'umanità, a cui, dentro la quale ci siamo anche noi, siamo persone felici di vivere e di avere un Dio che ci ha dato la vita e di mettere a frutto questi grandissimi doni, però siamo anche un gruppo di persone che non sono rassegnate. Io credo che la rassegnazione non sia una virtù cristiana, la speranza sì, ma la speranza è una virtù attiva. Chi era l'autore francese? Manuel Mounier, che aveva scritto quel libro che ha fatto scalpore, Pandora, diceva 50 anni fa, cioè 50 anni fa, quando era preteso, che è il cristiano come ribelle. Veramente, il cristiano come ribelle, se passa vicino a una situazione di ingiustizia, sente che deve intervenire. Non sarà facile, perché qualunque, perché bisogna pagare le persone, però senti di dover reagire. Allora, pensate, qui ho trovato, siccome mi sto sistemando, mi sono spostato di casa, non sono più in Bologna, sono in un appartamentino a San Martino, sono la canonica, e sto buttando via le carte della mia storia, fino dei tempi che dava qualcuno, di quando ero cappellano di Dante. E ho trovato dei fogli che mi dispiaceva buttarli fuori. Uno di questi è quello che vi leggo, è quasi un testamento della Beppia, che è quel santo, quel prete che ha lavorato con i centri Emmaus in Francia a servizio dei poveri, dei senza casa, insomma. E così dice. È un testo di un'autorità fondamentale, sentiamo la rivolta a noi, anche se non abbiamo più 20 anni. Voi giovani che avete 20 anni, sarete la più felice o la più miserabile generazione. Voi sarete la generazione più disgraziata che sia mai esistita sulla terra, se entrerete stupidamente nella vita con il desiderio mostruoso che noi abbiamo avuto prima di voi. Io, la mia carriera, la mia ricchezza, il mio comfort, che mi interessa degli altri? Sarete infelici, se metterete il vostro benessere a vostro esclusivo servizio, indifferente agli altri. Sarete invece la più felice generazione che sia mai esistita nel mondo se avrete l'intelligenza di capire che soltanto l'amore è capace di mettere il benessere a servizio di tutti. Ma per fare questo abbiate cura di non vivere nemmeno un giorno nella prosperità, nella comunità, nel benessere, nei piaceri, senza che il dolore degli altri sia venuto fino a voi. Lasciate qualche finestra aperta, qualche porta aperta di casa vostra. Abbiate qualcosa per cui siate in comunicazione con questa fonte di intelligenza, che è la partecipazione alle sofferenze degli altri. Io credo che il Dio Redentore è questo. Sapete che la figura del Redentore è qui sotto me, chiudo questa parte, la riflessione ebraica conclude le ultime pagine, vorremmo dire, dei profeti, con due richieste. Dice qua Signore: se non ci dai un cuore nuovo, se l'uomo non riesce ad amare, a decidere in modo diverso, il cuore implicitamente è il luogo della coscienza, delle decisioni, non ne andiamo fuori. Bisogna cambiare il cuore dell'uomo, altrimenti la cattiveria continuerà a essere dentro dappertutto. Proprio a esondare, insomma. E l'altra richiesta, questa è Ezechiele: mi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E poi Isaia, che conclude anche questo una richiesta al Signore: tu, Signore, sei il nostro padre. La situazione in cui scrive è del ritorno dall'esilio. Sono tornati e speravano Gerusalemme era stata distrutta, hanno dovuto ricostruire le case, però si è ripetuto quello che c'era prima, cioè ingiustizie, soprusi, potere di ricchi sui poveri e così via. E allora dice: ma Signore, se tu non intervieni, le cose non cambieranno. E allora sentite questa bellissima preghiera: tu, Signore, sei il nostro Padre, da sempre e per sempre, nostro Redentore. È la prima volta che nella Bibbia viene fuori Padre, viene fuori l'idea del figlio, di essere figli di Dio, ma come padre. Poi sarà preso da Gesù, mi pare che sia quasi 200 volte che il Signore parla del padre, di Dio come padre. Anche caratterizzando, pensate solo alla parabola del padre misericordioso col figlio che se n'era andato di casa. E poi l'altra figura è quella del Redentore, invece questa è presente nella storia del popolo ebraico. Il Redentore era un dovere di un parente stretto. Se uno andava in disgrazia, per cui veniva preso schiavo, messo in carcere per debiti, perché aveva combinato tutti i colori, il Redentore era il parente più stretto che aveva il dovere di pagare lui perché venisse liberato, addirittura in qualche caso di andare lui in schiavitù perché il parente venga liberato. Questo è il termine Redentore. E questo lo applicano a Dio: tu sei il nostro Redentore. Noi lo applichiamo poi a Gesù, che ha pagato le persone per liberarci dal peccato e dalla morte. Perché il Signore ci lasci andare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tue eredità. Perché gli uomini hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo. Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato, cioè gente a cui Dio si lamenta con Dio perché non interviene. E questa domanda bellissima: se tu squarciassi il cielo e scendessi, ecco, lo ha fatto Gesù, è Gesù che scenderà. Queste ultime pagine preludono proprio a quello che sarà Gesù e verrà Gesù, perché il Dio in cui crediamo, scrivo qui e ripeto, non è un rassegnato, né un indifferente, né un fuggitivo, non scappa dalla realtà. dalle sofferenze umane, invece lui no, c'è dentro fino in fondo. Allora io chiuderei qui, c'è ancora, ci diamo ancora 4-5 minuti, ho fatto una domanda e ci sarà anche una preghiera se volete riprenderla e anche una finale di storia della ricerca religiosa, quindi della fede. La fede ci porta a credere, ci porta a porci delle domande e a cercare una risposta. E questa risposta è che c'è un Dio creatore che ci vuole vivi e vuole vivere ogni uomo. La bellezza, noi siamo gli innamorati della vita, gli innamorati del mondo, delle persone, delle situazioni, noi siamo gli innamorati. E lo dobbiamo far sentire a tutti questi, anche con la nostra gioia di vivere e di comunicare. E poi però siamo anche persone. In nome dell'essere uomini, creature umane, siamo anche persone che si rimboccano le maniche, che cercano di